la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per la nostra newsline di venerdì 29 novembre. Tra poco ci collegheremo con i sindacati per lo sciopero generale che sta per prendere vita anche sul nostro territorio con due manifestazioni nel capoluogo toscano, ma diamo uno sguardo d'apertura al meteo. Giorgio Bartolini quest'oggi con noi dall'AMA, la interrogo subito su un titolo che ritroviamo sui giornali, La Nazione, la goccia fredda, l'ondata di gelo è alle porte, colonnina di mercurio in calo di 4 gradi a Firenze nei prossimi giorni. È davvero così? Buongiorno.
Sì, direi di sì. In arrivo un nucleo di aria fredda dal nord, porterà un calo delle temperature, calo maggiormente avvertibile nella giornata di domani, quando probabilmente sui nostri monti a quota intorno a 1500 metri non saliremo sopra 0 gradi. A Firenze sì, è previsto un calo delle temperature, 3-4 gradi in meno nelle massime, ma anche una decina di gradi in meno invece nelle minime, per quanto riguarda soprattutto direi le giornate di domenica e lunedì. Domani ancora saremo su 2-3 gradi di temperatura minima. Comunque sì, in arrivo un po' di freddo, sarà un freddo piuttosto temporaneo, tanto che già a partire da lunedì, martedì sembra possibile l'arrivo di correnti più umide occidentali, o comunque che porteranno forse un po' di pioggia nella giornata di martedì, ma poi ne riparleremo. Per quanto riguarda le prossime ore, attenuazione della nuvolosità piuttosto rapida dal nord verso sud, con cielo che nel pomeriggio sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso un po' su tutta la regione, qualche nuvola in più persisterà sulle zone appenniniche, in particolare quelle di Crinale e sull'Appennino orientale. Le temperature per il momento nella giornata di oggi non subiranno variazioni sostanziali, la diminuzione sarà avvertibile maggiormente a partire dalla sera e per la giornata di domani, con venti di grecale che tenderanno anche a farci percepire temperature più basse rispetto a quelle dell'aria. Le temperature saranno intorno a 11-13 gradi domani.
Ecco Bartolini, giusto un flash sul fine settimana, giornata più incerta sabato, domenica si va verso il bel tempo.
Domenica verso il bel tempo, ma direi anche sabato il cielo sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso, rimarrà un po' più di nuvolosità tra le province di Firenze e Arezzo, ma soprattutto nelle zone appenniniche, per cui anche sabato sembra una buona giornata.
Bene, grazie per queste informazioni, ci risentiremo lunedì prossimo con il LAMA, adesso una breve pausa pubblicitaria.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito controradioclub.it e per il Black Friday, se fai la tessera in radio, l'hai già fatta o hai SD di Core e compri il panettone, il secondo è in regalo, ma solo mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29, dalle 8 alle 19. Il Centro Pecci di Prato presenta Centro Pecci Piano Festival. Il progetto curato dai pianisti Giovanni Nesi e Edoardo Turbil prevede 3 concerti al pianoforte all'interno delle sale di Eccentrica, le collezioni del Centro Pecci.
Domenica 1 dicembre alle 11 Sandro De Palma, emozioni sonore, musiche di Schubert, Beethoven e Chopin. Costo 15 euro, concerto più ingresso alle mostre, fino a esaurimento posti. Info e programma completo centropecci.it.
Controradio.
Alle 8:10 apriamo con lo sciopero generale, la parte informativa della fascia mattutina di Newsline. 29 novembre anche la Toscana in sciopero con la manifestazione regionale che si tiene tra poco nel capoluogo toscano dalle 9:30, partenza del corteo promosso da CGIL UIL da Piazza Santa Maria Novella. Lo seguiremo con il nostro Raffaele Palumbo con un primo collegamento proprio alle 9:30, ma diamo il buongiorno al segretario generale CGIL di Firenze, Bernardo Marasco. Ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo dato conto anche con i colleghi di Popolare Network di questa mobilitazione nazionale che vede in Toscana una situazione sempre più precaria anche dal punto di vista produttivo. Delle crisi industriali si sono susseguite, hanno coinvolto in particolar modo negli ultimi giorni il territorio senese. Tutto questo in un contesto politico decisionale governativo che vede tagli e mancanza di prospettiva di risorse.
Ma direi che in questa finanziaria noi abbiamo la scelta di comprimere ancora il potere d'acquisto dei lavoratori. Se pensiamo che nel pubblico è stato rinnovato un contratto neanche al 6% di aumento con l'inflazione che è stata del 14%, diciamo, è evidente che abbiamo una rivalutazione delle pensioni che doveva dare 3 euro, diciamo, quindi l'incremento della precarietà con la liberalizzazione dei contratti a termine e dei somministrati. Quindi sostanzialmente abbiamo un profilo che intanto dice che non devono, il potere d'acquisto, diciamo, è tenuto sotto scacco. Abbiamo una manovra che fiscalmente redistribuisce facendo solo concordati, perché la parte sul cuneo fiscale in alcuni casi, come si vede, ci si rimangia sulle aliquote con le detrazioni, quindi sembra una partita di giro per molti, e quindi sostanzialmente di nuovo gli elementi fiscali sono a vantaggio di chi, diciamo, è stato furbo. In compenso ci sono una valanga di tagli sui servizi sociali e sulla sanità. E come diceva lei, sostanzialmente sulle politiche industriali, quindi sullo sviluppo e la qualificazione del sistema produttivo, zero. Cosa posso dire di più? Cioè,
ecco, una fotografia,
se non
questa
è giustificato
una sintesi,
uno sciopero di fronte a questo
quasi, cioè, giornalistica. Marasco, io saluto anche Paolo Fantapie, segretario UIL Toscana, in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Stante appunto questa cornice che abbiamo definito con Marasco, quello che anche preoccupa e porta in piazza è il fatto che mancano davvero delle prospettive di risorse per vedere una svolta all'orizzonte.
Sì, certo, è uno dei principali motivi di questo sciopero, di questa manifestazione. Mancano risorse soprattutto per creare uno stato sociale all'altezza di questo paese. Non ci sono risorse per la sanità, nella sanità manca tantissime assunzioni di operatori sanitari per poter offrire un servizio efficiente, per andare a incidere sulle liste d'attesa, per decongestionare gli ospedali, per riempire i sanitari nelle strutture della sanità di prossimità e territoriale. Contiamo in Toscana una carenza di 7.000 operatori sanitari, quindi un numero veramente importante, e non ci sono quei soldi per fare le assunzioni nella legge di bilancio, come non ci sono soldi per la scuola. Ricordiamo, in Toscana c'è stato 14 istituti accorpati, c'è stato un taglio di circa un centinaio di posti tra docenti e personale ATA. Servono soldi per assunzioni, sono tantissimi il personale ancora precario a tempo determinato, come nel trasporto pubblico locale. A livello nazionale nel fondo manca 1.700.000.000 di euro per poter non solo rinnovare i contratti del personale che opera all'interno del servizio del trasporto pubblico locale, ma soprattutto per andare a integrare il servizio pubblico nelle aree più depresse, nelle aree a bassa domanda. Mi viene in mente in Toscana, nelle aree interne, dove il servizio è quasi insufficiente, e andare a migliorare anche con la qualità stessa del servizio, andare a comprare nuovi autobus e nuovi mezzi. E poi aggiungo al di là anche i soldi e le risorse per le crisi industriali. ricordiamo solo in Toscana abbiamo 71 crisi industriali, pensiamo un riferimento da Beco di Siena, tutto il comparto della moda che conta circa 110.000 persone che rischiano il posto di lavoro nei prossimi mesi, servono lì dei soldi per la conversione industriale e per andare a, come dire, a dare una mano a questo percorso, a questo processo di crisi, facendo degli investimenti, facendo delle politiche industriali ben precise, fermo restando poi tutta la parte salariale e del recupero del potere d'acquisto che insomma negli ultimi 3 anni ha perso il 16% il potere d'acquisto dei salari e delle pensioni degli italiani.
Ecco, ecco una domanda per entrambi in chiusura, in preparazione di questa mobilitazione sul territorio, nelle assemblee con i lavoratori e lavoratrici, agli sportelli del sindacato, quali sono state le principali preoccupazioni che le varie categorie ma anche i semplici cittadini nelle loro vesti rispetto al loro ruolo lavorativo ma anche da pensionati e soprattutto rispetto al loro nucleo familiare vi hanno posto come preoccupazione a fronte di questa cornice economico-sociale che preoccupa e non poco? Marasco.
Mi sembra molto semplice, i salari non aumentano, i salari e le pensioni non aumentano e quindi si arriva sempre meno a fine mese, contemporaneamente i posti di lavoro sono a rischio e le crisi mordono e nessuno fa niente per mettere soldi su ammortizzatori sociali e riorganizzazione industriale, diciamo, quindi non c'è una visione di sviluppo, quindi le persone sentono che il potere d'acquisto si riduce, il loro posto di lavoro e la precarietà della loro vita aumenta e in compenso tutti i servizi sociali che sono indispensabili, trasporti, scuole e sanità per una società coesa saltano. Quindi il lavoro e i lavoratori e i pensionati si trovano in una condizione in cui c'è meno salario, meno sicurezza e meno possibilità di assistenza da parte della società. Questa è la situazione che si sta creando e si racconta invece che siamo di fronte a una grande situazione espansiva tenuta sotto controllo egregiamente, invece semplicemente non c'è un progetto e c'è solo la situazione che peggiora per tutte le classi popolari.
Ecco Fantapia, cresce lo scollamento con il paese reale che voi volete riportare in piazza oggi.
Sì, è questo il principale obiettivo, però è questo, vogliamo dare voce al paese reale. E la narrazione che ci fa questo governo non coincide assolutamente con ciò che ci richiede i cittadini, ci richiede la gente che vengono nelle nostre sedi, quindi pensionati, lavoratori subordinati. Teniamo conto che solo in Toscana abbiamo 192.000 cittadini toscani che guadagnano meno di 1.000 euro netti al mese. Qui le persone ci dicono che non ce la fanno più arrivare alla fine del mese, serve veramente uno scatto diverso sui salari e sulle pensioni. E poi la sanità, ricordiamo in Toscana qualche giorno fa è apparso sulla Nazione un articolo che evidenziava che il 6% dell'intera popolazione toscana ha smesso di curarsi, si sta parlando di 220.000 cittadini toscani, perché la sanità pubblica ormai è in condizioni di collasso. La gente se vuole curarsi deve andare nel servizio privato e quindi tirare o mettere fuori ulteriormente soldi che non ha. Questo veramente è una condizione incomprensibile, fermo restando anche sulla sicurezza. Abbiamo avuto un aumento di morti, di infortuni sul lavoro e di malattie professionali in maniera sostanziale e non ci sono previsioni, investimenti su politiche di prevenzione veramente per ridurre questo fenomeno odioso, dove in Toscana ha colpito fortemente molte aziende, oltre poi ai controlli che servono, ci sono tantissime persone ancora che lavorano in nero e serve maggiori ispezioni su questo.
Grazie ai nostri ospiti, al segretario Marasco, al segretario Fantapié, che lasciamo agli ultimi preparativi della mobilitazione e della manifestazione. Grazie per essere stati con noi. Ricordiamo dalle 9.30 la partenza del corteo promosso nell'ambito dello sciopero generale indetto da CGIL UIL con corteo da Piazza Santa Maria Novella, interventi conclusivi in Piazza Poggi. Aprirà il segretario generale CGIL Rossi a seguire gli interventi dei delegati e delle delegate, chiuderà Veronesi per la UIL, il corteo passerà da Via dei Fossi, Piazza Goldoni, Ponte Santa Trinita, Via dei Serragli, Piazza Pitti, Via Guicciardini e poi Lungarno Torrigiani e Lungarno Serristori. In contemporanea da Piazza Puccini la partenza anche dell'altra mobilitazione promossa dal sindacato di base, il corteo organizzato da Cobas e CUB, da Piazza Puccini dicevamo alle 9.30, passando dal cantiere di Via Mariti per ricordare i morti sul lavoro e continuerà fino a Piazza Dalmazia, alla lapide dei cittadini senegalesi uccisi. Seguiremo entrambe le manifestazioni con collegamenti in diretta alle 9.30 dei nostri inviati, e poi vi segnaliamo la terza manifestazione statica della sera alle 19 in Piazza Duomo sotto la sede della regione, con la protesta organizzata dai Sudcobas dei lavoratori in appalto Montblanc della Z Production di Campi Bisenzio. Invece, per tutte le modalità di questa astensione, di questo sciopero che riguarda anche il trasporto pubblico, che sarà ridotto, Autolinea fa sapere che sarà garantito fino alle 12.30, fino alle 9 e dalle 12.30 in poi. Invece lo sciopero della tranvia inizierà alle 9.30 e finirà alle 13. Per tutti questi particolari potete andare sul nostro sito controradio.it. Alle 8:21 minuti di oggi vi diamo conto dell'anticipazione del podcast Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade, a cura come sempre di Raffaele Palumbo, ascoltabile alle 13:15 del sabato e alle 17:10 della domenica su Controradio, e poi riascoltabile in streaming su controradio.it, sulla nostra app e su Spotify. In questa puntata Adele Corradi, storia di una donna libera. Qualche giorno fa ci ha lasciati a quasi 100 anni Adele Corradi, nota per essere stata la professoressa alla scuola di Don Lorenzo Milani a Barbiana dal 63 al 67, anno della morte del priore. Una figura straordinaria, quella di Adele Corradi, la professoressa diversa da tutte le altre, che proviamo a raccontare nel podcast di questa settimana, e ve ne proponiamo appunto un estratto in vista della messa in onda di domani.
La scuola di Don Milani non è una proposta, è una risposta. Lui, avendo quei ragazzi davanti, di cosa hanno bisogno? A scuola mia si dice: partiamo dagli interessi dei ragazzi. Gli interessi dei ragazzi sono prefabbricati dalla pubblicità, da quello che vedono intorno. Gli danno il calcio, fin da piccini gli dicono, gli fanno capire che il calcio è importantissimo. I genitori si scaldano. Il ragazzo non è scemo, vede, allora è importante. Allora cresce con quegli interessi che gli sono stati offerti. Allora bisogna che la scuola susciti interessi, faccia nascere gli interessi nuovi.
Ci ha lasciati in questi giorni Adele Corradi, pochi giorni prima di compiere 100 anni. Adele Corradi era per Don Milani la professoressa diversa da tutte le altre. Eh sì, perché è stata insegnante a fianco di Don Lorenzo Milani negli anni più difficili della scuola di Barbiana. Ha seguito i suoi ragazzi anche dopo la morte del priore e ha partecipato molto attivamente alla scrittura e alla redazione collettiva della lettera ad una professoressa, dove Don Milani scrive proprio: poi finalmente la trovammo, era diversa da tutte le altre e ci fece tanto bene. Adele Corradi amava dire: Don Milani non va celebrato, va studiato, e a studiarlo devono essere non i ragazzi ma soprattutto gli insegnanti. Adele Corradi è stata la professoressa di Don Milani tra il 63 e il 67, l'anno della morte del priore di Barbiana. Dicevamo anni difficili, ma sicuramente molto significativi. Erano gli anni degli scritti più impegnati, erano gli anni degli iscritti ai cappellani militari che costarono a Don Milani una denuncia, una assoluzione per apologia di reato e poi una condanna post mortem. Si parlava di obiezione di coscienza. Ma parliamo di Adele Corradi non solo perché ci ha lasciati, ma perché Adele Corradi è stata una figura veramente straordinaria. Ne parliamo e lo facciamo parlando inevitabilmente di Don Milani, ma come sentirete, Adele Corradi è una figura che andrebbe non solo ricordata, ma appunto studiata per la donna straordinaria che è stata, a prescindere da Don Milani, insieme a Don Milani, nella sua vita di donna libera. Questo è Cosa è successo. Io sono Raffaele Palumbo. Il podcast di Controradio vi racconta le storie della settimana che per questa puntata è dedicata alla figura di Adele Corradi.
Guido Carotti. Sono nato a Barbiana fine novembre 1950 e ho abitato lì, frequentando sempre la scuola di Don Milani da quando lui è arrivato fino a che è morto. Poi ho iniziato a lavorare a poco più di 15 anni. Adele, a mio parere, è una delle poche persone che ha avuto e ha scelto di tenere una coerenza con quei valori e quei principi che il priore ha scelto per sua autonoma decisione, volendo diventare prete. Lei lo ha fatto in maniera veramente coerente, come pochissimi altri che hanno vissuto e avuto quella fortuna e quell'esperienza della scuola di Barbiana e la conoscenza del priore. Lei si è diciamo buttata a capofitto su quelli che erano e sono stati i valori principali, quindi la coerenza, non per stare dalla parte degli ultimi, dei più diseredati, dei disgraziati, ma stando con loro, con noi. Basta ricordare che Adele, dopo la morte del priore, ha preso ed ha creato una sua famiglia. Adele non si è mai sposata, è sempre stata single, come si dice oggi. Ha preso tre dei ragazzi di una famiglia che aveva tanti figli, una famiglia veramente disperata, disagiata in tutto e per tutto, e li ha tenuti con sé per anni, ma con sé, prendendo una casa in cima all'Olmo, fra l'altro, quindi anche in zone ovviamente abbastanza disagiate e difficili, e ne ha fatto una famiglia e ha continuato quell'opera che lei per 4 anni ha fatto insieme a Don Milani a Barbiana, aiutando la scuola, aiutando noi. E quindi secondo me è una delle persone, e pochi altri anche degli ex allievi, perché lei è stata un esempio e è sempre stata disponibilissima a mantenere e a curare i rapporti in maniera estremamente semplice.
Io, quando vi chiedono di parlare ragazzi da Milani, dico: io ho scritto delle pagine in cui dico l'impressione che ho avuto vedendo la scuola di Barbiana. Descrivo la scuola di Barbiana come l'ho vista io. Leggete queste pagine, fatele leggere ragazzi e ditegli che c'è un tipo di scuola che a te gli piace o non gli piace. E ragazzi, allora, discutono sulle idee di Don Milani, sulla scuola di Don Milani. Questo è diverso che parlare di questa figura, andare là in pellegrinaggio, tutte cose che sono secondo me negative. Poi credono di conoscerlo e non interessano più. Milani lo scopriranno quando ne hanno bisogno.
podcast imperdibile, quello di Cosa è successo di questo fine settimana, dedicato ad Adele Corradi, storia di una donna libera. Tutti i podcast di Cosa è successo in realtà vale la pena di condividerli e riascoltarli, e sono consultabili sul nostro sito e anche su Spotify. Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade. 8:29, tra poco la linea al GR di Popolare Network, e poi torniamo qui anche in diretta Facebook per un 25 novembre al mese dedicato alle vostre voci, alla vostra partecipazione alla controcolla che abbiamo promosso. Rimanete sulle nostre frequenze.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network. Popolare Network.
Le 8:30 Popolare Network, buona giornata, le notizie. Oggi sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 8 ore, escluse solo le ferrovie. Lo sciopero però sarà di 4 ore nel trasporto pubblico locale dopo la precettazione del Ministero. Sono diversi gli orari, a Milano e Roma sarà dalle 9 alle 13. Lo sciopero è stato indetto da CGIL, UIL e sindacati di base contro la manovra economica. Ci sarà una partecipazione anche di studenti e ricercatori. Ci saranno manifestazioni in 46 città e i segretari generali saranno a Bologna, Landini e Napoli Bombardieri. Radio Popolare seguirà le manifestazioni con i nostri inviati, con i racconti della giornata nel corso di tutta questa mattinata a partire dalle 9.
Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri e sarà l'occasione per Giorgia Meloni per incontrare i suoi vice Salvini e Tajani dopo l'impennata di tensione fra gli alleati degli ultimi giorni. Le opposizioni attaccano, la maggioranza è allo sbando. Palazzo Chigi ieri ha voluto fare sapere del pranzo di Meloni con Mattarella, il giorno precedente un incontro riservato ufficialmente sulla manovra e il successore di Fitto volato a Bruxelles, ma non si può escludere che il capo dello Stato abbia chiesto di stemperare le tensioni.
In Georgia ci sono stati violenti scontri tra polizia e manifestanti pro-Europa davanti al Parlamento a Tbilisi. La protesta è scoppiata poco dopo la decisione del neo premier di sospendere i negoziati di adesione della Georgia all'Unione Europea fino al 2028. Ieri il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che chiede l'annullamento, la ripetizione delle elezioni che hanno portato al governo il partito filorusso Sogno Georgiano.
Nella notte in Ucraina hanno nuovamente suonato le sirene d'allarme aereo, i russi hanno lanciato un attacco con droni sulla capitale Kiev, vengono segnalati alcuni edifici in fiamme e una persona ferita. Gli ucraini hanno risposto attaccando la regione russa di Rostov e colpendo un deposito di petrolio. Intanto le minacce di Putin di colpire i centri decisionali di Kiev con l'utilizzo dei nuovi missili balistici a medio raggio spingono l'Europa ad armarsi. La Germania è pronta a trasferire batterie di missili Patriot in Polonia, mentre ieri l'Europarlamento ha approvato una mozione che invita i governi europei a fornire a Kiev aerei e missili a lungo raggio e moderni sistemi di difesa.
La crisi in Medio Oriente: nelle ultime 24 ore i bombardamenti su Gaza hanno provocato almeno 40 morti, colpito il centro e il sud della striscia, mentre resta appesa ad un filo la tregua in Libano. Ieri il governo di Beirut ha accusato Tel Aviv di avere violato il cessate il fuoco dopo che militari israeliani hanno sparato contro gli sfollati libanesi che tentavano di tornare nelle proprie case nel sud del paese. Netanyahu ha minacciato Hezbollah ieri sera: se non rispetterà gli accordi siamo pronti ad una guerra intensa, ha detto il premier israeliano.
Aperti in Irlanda i seggi per le elezioni legislative, i due partiti di centrodestra della coalizione uscente sono dati dai sondaggi testa a testa con l'opposizione del partito Sinn Féin dopo una campagna elettorale dominata dal problema della carenza di alloggi e della crisi del costo della vita.
In arrivo un abbassamento delle temperature. Al nord il cielo oggi sarà in gran parte sereno ma con possibili nebbie e foschie. Al centro-sud invece piogge sparse, possibili nevicate sull'Appennino. Le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Tutti una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola e rallentamenti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fibili in direzione mare per incidente, 3 km di coda tra Empoli Est ed Empoli, in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata tra il chilometro 51 e 100 e il chilometro 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione mare. Ricordiamo che oggi è in vigore uno sciopero di 4 ore dalle 9 alle 13 del trasporto pubblico locale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
A Natale, libri per te. A Peccioli dal 6 all'8 dicembre uno speciale Temporary Store in cui acquistare i libri risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Da giovedì 5 dicembre presentazioni e incontri ad ingresso gratuito a cura di Luca Sofri con tanti ospiti. Fabio Volo, Cristina Comencini e Viola Ardone, Stefano Nazzi e Francesco Costa, Claudio Bisio, Antonio Scurati, Chiara Tagliaferri e Diego Passoni, Stefano Tacconi, Vanessa Roghi e tanti altri. Tutte le info su fondarte.peccioli.net. La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Da domenica a martedì, Vivente, un progetto di Virgilio Sieni sul tema della cura. 3 giorni di performance, incontri con scrittori e lezioni sul gesto. Il corpo fragile al centro di una serie di azioni per un'esperienza di emancipazione collettiva.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 30 novembre alle 21 in prima regionale La Meraviglia di Sonia Antinori con Carla Manzon. Uno spettacolo sulle origini del pensiero scientifico con una protagonista che incarna forza femminile e trasformazione attraverso la conoscenza.
Sabato 7 dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana. Oltre i muri, comunità resistenti, centinaia di eventi tra concerti, DJ set, spettacoli teatrali, talks, incontri, cene sociali, presentazioni di libri e mostre. Sabato 7 dicembre cerca il circolo e l'evento più vicino a te sul sito arcitoscana.it e sui social di Arci Toscana e vivi la tua Notte Rossa.
Contro Radio.
Sentirai il mio nome, fingerai di non ricordare. Noi crediamo che sia amore, ma è solo una città da visitare. Ora mi sembra di conoscerti bene, ma poi farai una magia, riuscirai a sparire tra i miei ricordi. Tra 10 anni dove sarei?
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è trasmediale.
Siamo Associazione Progetto Arcobaleno di Firenze.
Uniamo le nostre voci per dire no alla violenza sulle donne.
Unimos nuestras voces para decir no a la violencia contra la mujer.
Bashkoim Zeratona Portosenio Dunus Kundergrave.
Unimos as nossas vozes para dizer não à violência contra as mulheres.
Toutes les femmes ensemble unissons-nous pour dire non à la violence.
Sono le 8:40 minuti e queste sono le voci dell'associazione Progetto Arcobaleno. Vi ascolteremo tutte e tutti. Questo ci hanno scritto in una mail inviata in occasione di un 25 novembre al mese. Ben trovata anche a Sandra Salvato.
Buongiorno a tutti, ciao Chiara.
È stata una dei messaggi tanti che ci sono arrivati a questa controcall che abbiamo lanciato in vista di questa trasmissione.
Esatto, volevamo che a un anno esatto del 25 novembre 2023 foste voi a fare la trasmissione con le vostre testimonianze, i vostri umori, i vostri consigli. Insomma, per noi è importante.
Una radio aperta, lo diciamo sempre, e soprattutto una radio che fa sentire forte la propria voce, anche le vostre voci, tutto questo inserito in un contesto che è quello appunto della trasmissione un 25 novembre al mese, che va avanti anche in questa stagione per fare ulteriori passi di riflessione insieme a voi e darci strumenti di narrazione diversa contro la violenza. Per spiegare tutto questo e cosa sarà questa puntata, sentiamo il contributo della nostra compagna di viaggio, Alessia Dulbecco.
Un 25 novembre al mese è nato un anno fa per dare un senso al dolore e alla rabbia che tante persone avvertivano in seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin. Mese dopo mese abbiamo provato, attraverso un lavoro di squadra notevole, a fare informazione e divulgazione, a condividere ragionamenti complessi per favorire il cambiamento. Non è un caso, quindi, che per realizzare la puntata di oggi abbiamo chiesto il supporto diretto di chi ci ascolta. Con questa puntata, insomma, cerchiamo di svelare le carte. Crediamo fortemente che per contrastare la violenza di genere non bastino le leggi o le manifestazioni estemporanee. Serve il supporto di ogni singola persona. Ed è un supporto in realtà difficile da dimostrare, perché implica, come prima cosa, riconoscere che non è vero che è sufficiente non aver mai alzato le mani su una donna, non averle mai urlato che è una buona nulla, per non sentirsi chiamati in causa. Tutte e tutti nasciamo in una società fortemente impari, squilibrata e discriminante. Ognuno di noi quindi è potenzialmente di agire, direttamente o indirettamente, azioni per mantenere intatta. La violenza è di genere perché colpisce maggiormente quello che per secoli ha subito una discriminazione sistematica, ma non riguarda un genere solo, riguarda tutti e tutte. Ed è con il contributo di tutti e tutte che possiamo forse cambiare le cose.
Non riguarda un genere solo, Chiara, riguarda tutti e tutti. E su questo tutti vorrei proprio lanciare il contributo di alcune voci che sono state preziosissime per costruire questo appuntamento di stamattina. Sentiamo, sono proprio le voci di chi da fuori vive e percepisce questo fenomeno.
Vi sentite a disagio? Bene, dovreste. Il disagio ci ricorda che il privilegio è in discussione e che in questo momento rivoluzionario dobbiamo sfidare, trasgredire e contrastare il patriarcato ovunque. Mona El Tahawi, sorella, io ti credo.
Ognuna di noi, fin dalla piccola età a quella anziana, ha subito o ha visto subire una forma di violenza, sia essa psicologica, economica, fisica, sessuale. Queste violenze portano ferite profonde e possono portare anche alla morte. Quindi dobbiamo reagire tutte e tutti ogni giorno, in ogni contesto nel quale viviamo, con le parole, con la cultura, con le denunce, soprattutto facendo qualcosa per rompere questo muro di silenzio che può portare anche alla morte per mano violenta che ogni giorno si perpetua da parte di uomini generati da donne. Tutti i giorni, 25 novembre, è un'emergenza nazionale e non ne possiamo più.
Buongiorno Controradio. Voglio raccontare due piccoli episodi di scuola. Sono Andrea, che mi sembra, episodi che mi sembrano significativi. entro un giorno in una classe, una seconda, e vedo in fondo all'aula un cartello bello grande sopra i banchi di quattro ragazze, scusate l'espressione, sul cartello c'è scritto le fiche sono qui, con una freccia verso il basso, e io mi preparo a un rimprovero, un po' imbarazzato, perché fare le prediche non è che mi faccia impazzire. Le ragazze alzano la mano e mi dicono: prof, ha letto? Dico: sì, ho letto, siamo noi, si è scritto noi, siamo noi le ragazze. E io rimango un po' senza parole, me la capo dicendo: sarà fatta una lezione sulle figure retoriche, è una sineddoche, la parte per il tutto. E un anno dopo, più o meno, grande scandalo a scuola, perché una ragazza manda un video intimo, diciamo, dove lei è seduttiva, seminuda, al suo ragazzo. Finito il rapporto, il video rimbalza per tutta la scuola e anche fuori, in tutta la provincia. E nella discussione in classe, diversi mi dicono, anche ragazze, che ma è colpa sua, lei doveva sapere che se manda un video del genere poi finirà per rimbalzare in giro nel mondo. E io dico: ma secondo me c'è un protagonismo femminile, c'è una sicurezza, una forza femminile che mette non poco in crisi gli uomini, e misurarsi con questo protagonismo, con questa sicurezza anche, mette in difficoltà e forse genera un bel po' di problemi.
Grazie ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici che hanno partecipato con i loro contributi a un 25 novembre al mese, anche con testi scritti. Ci sono arrivate mail alla redazione. Giorgia, per esempio, ci ha scritto: come amica di un uomo che sta subendo stalking da circa 20 anni da parte di una donna, ha provato ad essere aiutato in tanti modi anche dai carabinieri, nonostante lui abbia testimonianze di ogni tipo di molestia psicologica e fisica che dura dal 2004 ad oggi. In pratica questa donna rimane libera di esercitare la propria violenza psicologica e fisica. Non se ne parla mai, ci dice Giorgia, dei casi in cui sono invece le donne a importunare gli uomini in modo da sfociare in vere e proprie violenze psicologiche, se non anche fisiche. Questo è un aspetto che non vogliamo escludere, ma tenere all'interno della riflessione. E poi Elena, che ringraziamo, ci ha inviato un estratto di un micro racconto per un 25 novembre al mese, ispirato alla protagonista del suo romanzo che sta provando a scrivere. Lo abbiamo letto, ci ha molto colpito e lo condivideremo nelle prossime trasmissioni di un 25.
Volentieri. Adesso è un momento importante, direi, non meno di o più di quello che abbiamo appena ascoltato, però gli abbiamo dato un pochino più di spazio. Ascolteremo la voce di Lisa, che è una donna da molti anni a Firenze, ci ha donato la sua voce. Parlo di dono perché quello che si riceve da una parte offesa, lesa in tutti i sensi, parte davvero da una spinta interna, spontanea, da un atto di liberalità, come si dice, e quindi assume il valore davvero del dono, un atto di fiducia che va ripagato dando spazio e spessore alle sue parole, che sono per tutti, lo ricordiamo, torniamo a ridirlo, uomini e donne, che devono far riflettere, avvertire allo stesso tempo, che possono lenire, proteggere da se stessi, dagli altri. Perciò diciamo veramente grazie a questa donna forte, una sopravvissuta, come si è definita lei stessa, e che non è ancora uscita dalla spirale di dolore e che sta ancora combattendo, questa volta dentro le aule di giustizia, perché c'è una violenza fisica, una violenza, un'aggressione verbale, ma c'è tutto questo anche dopo che si è verificato e si è denunciato quello che si è patito. Allora capirete che la violenza può essere anche del sistema, nonostante tutte le leggi nazionali, internazionali, e c'è anche un messaggio, direi, tra le righe, all'atere, che è l'invito a non assopirsi, a non abituarsi a tutto quello di cui non possiamo fare a meno. Non possiamo fare a meno dell'aria, del sole, della luna, e invece possiamo fare a meno della violenza, e quindi non è un fatto a cui si assiste perché non si può fare altrimenti, quindi è importante capire anche questo. Allora sentiamo Lisa e poi commentiamo insieme.
La gente esattamente per una vittima di violenza. Mi considero a questo punto una sopravvissuta e sono fiera di questo e di avere la possibilità di parlare e di condividere la mia storia con la speranza che possa aiutare altre donne e bambini. Sono anni che lotto per la tutela anche di mia figlia. Quello che viene difficile magari per la gente a capire, perché sento spesso che una donna devo andare via, lasciare, è molto più complicata a capire la situazione, portare anche attenzione a questo, perché ci vuole sostegno per uscire di queste situazioni. E in più, quando si affronta anche la denuncia, pur avendo intorno gente impegnata anche a aiutare, come ho avuto io la fortuna di avere, anche la polizia e anche avvocati e gente comunque che fanno parte di questo sistema, è difficile arrivare anche in tribunale e provare, anche quando ci sono referti, testimonianze, ti trovi davanti nuovamente un sistema che purtroppo, nonostante ci fosse legge che dovrebbero tutelare anche sul livello nazionale e anche internazionale, come la Convenzione di Istanbul per le vittime di violenza, ti trovi a avere la tua parola contro quello di magari una persona purtroppo con problemi non riconosciute e che utilizza anche il sistema post separazione in un modo di controllarti e anche di trascinarti in un'altra violenza. Perciò ti devi difendersi, avere risorse, sostegno per fare questo e in più portare avanti la verità su violenze che comunque non sono apparente. Come spiego spesso, la violenza non succede in piazza. La violenza domestica succede dietro le porte chiuse spesso. La gente può anche apparire una persona per bene, ma comunque noi vediamo spesso un altro lato. Nel caso di lasciare un partner, e diventa anche più rischioso in quel momento e dopo, perché diventano sempre più aggressivi, possono anche arrivare alla violenza e anche far capire un'altra cosa, che la violenza non è soltanto fisica, a parte che è una cosa anche importante, la violenza psicologica, emotiva, economica, che sono utilizzate per controllare le donne. Ma se non viene riconosciuto, è una lotta veramente dolorosa per una donna. Comunque è importante che affrontiamo non soltanto la retorica, che purtroppo arriviamo spesso a sentire, ma azioni che possono cambiare il sistema per migliorare per tutti. Soprattutto nel mio caso posso dire che questa non è la prima volta che emergono questi dettagli con il mio ex partner. C'è stata anche una situazione precedente che parla in sé, ma anche lì non viene considerato in tanti casi, non è facile.
Ecco, giusto a chiosa di questa intervista fiume di cui vi proponiamo stamani soltanto una piccola parte, perché poi torneremo.
Il caso di Lisa davvero è articolato e emblematico sotto tanti punti di vista che possono essere utili per riflettere in questa trasmissione.
Proprio così, uno di questi punti vorrei proprio sottolinearlo, è la retorica, tra le altre, che in tanti vedono tra l'altro come un sostituto dell'aggressione fisica, perché la retorica è un linguaggio negativo che fa male, insomma, si svuota di significato anche il fenomeno in se stesso, ed è strettamente, dicevamo, connessa con l'uso persuasivo della lingua, del linguaggio. E poi la Convenzione di Istanbul, cerchiamo sempre riferimenti normativi, abbiamo questo punto di riferimento, è una convenzione adottata nel 2014 dall'Italia, è stata tra i primi paesi, l'Italia, in Europa ad adottare la convenzione, è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, volto proprio a creare un quadro normativo a tutela delle donne violentate.
Ne abbiamo parlato a volte anche con l'avvocata Marina Capponi, che poi sentiremo in conclusione di trasmissione con un regalo, un contributo speciale per questa puntata, ma una trasmissione, quella di oggi, fatta anche con il contributo e il coinvolgimento degli uomini. Ci ha mandato un messaggio nell'ambito appunto della call che abbiamo promosso anche Eros Cruccolini, rappresentante del comitato civico Impariamo a dire noi uomini contro la violenza sulle donne. Ascoltiamolo.
In altri paesi è stata avviata un'esperienza di istituzionalizzazione di un numero verde rivolto agli uomini. Non tutti gli uomini sono violenti, ma quelli che sanno di avere aggressività si possono rivolgere ai servizi territoriali per capirne le motivazioni prima che l'aggressività sfoci in violenza. Pensiamoci bene, questo servizio di numero verde rivolto agli uomini aggressivi potrebbe avere sicuramente un carattere di forte prevenzione. Possiamo organizzare insieme fra il genere maschile e femminile un incontro e parlare di questo tema? È possibile una presenza anche delle associazioni femministe? È importantissimo. Possiamo trovare un percorso comune per mandare messaggi e promuovere azioni che abbiano un carattere preventivo. Proviamoci.
E questo era Eros Cruccolini, che ringraziamo per questo contributo arrivato all'hashtag un 25 novembre al mese. Ne continuano ad arrivare e non finiremo qui la call, ma poi ve ne parleremo.
Ci mancherebbe, dobbiamo proseguire questo viaggio, lo dobbiamo fare insieme. È un viaggio a cui hanno partecipato, va da sé, anche le istituzioni, quindi ci sono arrivati i contributi della nostra sindaca Sara Funaro e dell'assessora alle pari opportunità Benedetta Albanese.
Sono convinta che bisogna lavorare tutti i giorni di tutto l'anno per fare in modo che ci sia un'attenzione su questo. Per combattere la violenza bisogna prima di tutto partire dal lavoro che deve essere fatto sui pregiudizi, sugli stereotipi, sul linguaggio, perché il linguaggio è fondamentale, sui messaggi che mandiamo sia come rappresentanti delle istituzioni, sia come cittadini e sia in tutte quelle che sono le dialettiche e le interlocuzioni. Io oggi sono la prima sindaca donna di questa città e mi rendo conto quotidianamente quanto è complesso e quanto lavoro ancora c'è da fare in un mondo che è quello della politica, che si sta affacciando ora ad avere anche delle leadership femminili. Il lavoro è forte, la fatica che si dura è ancora molto più alta e lo abbiamo visto anche durante la campagna elettorale, con dialettiche che tendono a non riconoscere quello che è il ruolo, che può essere un ruolo di leadership o verticistico al femminile. Lo abbiamo visto nei commenti, nelle battute, nelle interlocuzioni. Allora, noi siamo i primi a dover dare l'esempio, siamo i primi a dover tenere alta l'attenzione. Basta pensare anche alle polemiche che sono nate quando mi sono insediata e ho cambiato il cartello da sindaco a sindaca da parte di alcuni esponenti dell'opposizione. C'è stata una polemica che non ha colto il valore e l'importanza del linguaggio e di quanto questo possa essere un vero motore di cambiamento. Io personalmente, con tutta la mia squadra, continuerò a lottare ogni giorno perché si possa arrivare finalmente e realmente a una parità di genere, che è il presupposto fondamentale per poi arrivare al riconoscimento e a combattere la violenza.
La violenza è subdola, meschina, vigliacca. Io invece voglio parlare chiaro, e per questo voglio dire che ci sono parole che gli uomini spendono quotidianamente o comportamenti che mettono in atto, magari anche in maniera inconsapevole, pensando di fare cosa gradita alle donne, e che invece risultano solo molto inopportuni. A me è capitato di ricevere lusinghe o complimenti espliciti che non erano in alcun modo giustificati dal rapporto o dalla confidenza con quella persona, che hanno avuto come unico risultato quello di mettermi estremamente a disagio. Ecco perché io, una qualsiasi di noi, dovrebbe tollerare questo disagio, forse per buona educazione. E mi è capitato ancora nella professione di avvocata o nel ruolo istituzionale di assessora di sentire commenti sulla bellezza anziché sulla competenza, sull'impegno. Ma cosa c'entra la bellezza? Si pensa davvero di fare un complimento ad una donna che sta lavorando, ascrivendo il suo impegno, gli anni di studio, di formazione, ad un aspetto più frivolo che attiene alla vanità e che viene in qualche modo appiccicato addosso alle donne, avendo come unico effetto quello di denigrarle, di sminuirne le competenze? Tutto questo, secondo me, ha a che fare con il contrasto alla violenza sulle donne, perché la lotta allo stereotipo e una parità effettiva rappresentano la base sulla quale costruire una società degna di diritti uguali ed effettivi per tutte e tutti. tutti. E questo è fondamentale, perché se abbiamo dovuto coniare una parola, il femminicidio, per restituire la complessità e l'orrore di ciò che sta dietro a un uomo che dice di amare una donna e poi la uccide, ecco, abbiamo forse bisogno anche di una riflessione, di una autocritica più quotidiana da parte di tutti anche gli uomini, su quello che possono fare nella vita di tutti i giorni, sulla differenza che ciascuno di noi può fare per costruire una società che sia più degna, più paritaria, più democratica, per le donne di domani sì, ma anche per le donne di oggi, che sono madri, figlie, sorelle, compagne, mogli, amiche degli uomini, ed è una cosa che possiamo fare soltanto insieme, tutti e tutte. Questa è la riflessione che voglio fare questo 25 novembre, perché davvero credo che al di là del compito fondamentale che hanno le istituzioni, anche ciascuno di noi nella vita di tutti i giorni può fare la differenza e innescare quel cambiamento culturale, quel riscatto, quella rivalsa di cui abbiamo bisogno come società civile per essere all'altezza delle aspettative di tutte noi.
E questa era l'assessora alle pari opportunità Benedetta Albanese di Firenze, preceduta dalla sindaca Funaro. Due dei contributi istituzionali che ci sono arrivati nell'arco della call che abbiamo lanciato per questa puntata di un 25 novembre al mese, che spieghiamo si tiene ogni ultimo venerdì del mese. È un 25 novembre che noi abbiamo sdoganato da un punto di vista del calendario per riproporre uno spazio di narrazione condivisa con il nostro pubblico. È arrivato anche un testo della rettrice dell'Università di Firenze Petrucci, una delle poche rettrici donne in ambito accademico, che ci scrive: una delle forme di violenza meno riconosciute all'interno di una relazione di coppia è quella che colpisce la sfera economica e psicologica. Attraverso atti di controllo, intimidazione e umiliazione si mina la sicurezza e l'autonomia della persona più vulnerabile, spesso la donna, appunto. Impedire o limitare l'accesso alle risorse economiche non rappresenta solo un abuso, ma costituisce una grave lesione alla dignità e al diritto di costruire un'esistenza libera e indipendente. E come spesso diciamo spesso, Sandra, togliere la possibilità di un'autodeterminazione economica è uno dei principali strumenti per togliere poi un'autonomia di tipo
libertà,
anche psicologico, affettivo,
dignità e tutto, ma penso proprio al limite delle carriere, allo sbarramento che porta con sé necessariamente anche una condizione economica diversa e minore. Ci ha aiutato a riflettere sulla questione anche Maria Paola Monaco, che è delegata della rettrice all'inclusione e alla diversità, nonché professoressa associata di diritto del lavoro. Sentiamo.
La violenza è subdola, meschina, vigliacca. Io invece voglio parlare chiaro, e per questo voglio dire che ci sono parole che gli uomini spendono quotidianamente o comportamenti che mettono in atto, magari anche in maniera inconsapevole, pensando di fare cosa gradita alle donne, e che invece risultano solo molto inopportuni. A me è capitato di ricevere lusinghe o complimenti espliciti che non erano in alcun modo giustificati dal rapporto.
È sempre l'assessore Albanese. Vediamo di recuperare la professoressa Monaco con il corso della trasmissione. Nel frattempo ci sono arrivati anche altri messaggi durante proprio i nostri contributi e durante questo spazio, con l'hashtag sempre un 25 novembre al mese, perché ci dà modo, no, di riconoscerli anche se arrivassero durante altri spazi di conduttori, possono inoltrarli direttamente a me, a Sandra. Buongiorno, vorrei porre l'attenzione su un aspetto che non viene trattato spesso. Si parla di denunciare l'uomo violento, ma si semplifica troppo. A volte le donne non denunciano perché non vogliono nuocere ad una persona che, seppur maltrattante, loro amano. Se ci fossero strutture che potessero accogliere ed aiutare queste persone maltrattanti, forse sarebbe più facile denunciare e uscire fuori da situazioni che potrebbero sfociare in tragedia. In realtà, Sandra.
No, voglio dire a questa preziosa ascoltatrice, perché vale per ricordare anche quello di cui abbiamo parlato fino ad oggi, che c'è un centro, ce ne sono diversi a dire la verità, uno su tutti, il CAM, che è il centro ascolto uomini maltrattanti, esiste da molto tempo, se non sbaglio dal 2009-2010, quindi si sta lavorando su un doppio binario, perché questo lavoro, lo ripetiamo, non va fatto da sole, va fatto proprio con l'aiuto e il supporto degli uomini, con processo di consapevolezza graduale.
Allora, dicevamo, l'audio della professoressa Monaco dell'Università di Firenze, sentiamo se possiamo mandarlo in onda. Monaco, che lo ricordiamo, è anche delegata alla rettrice all'inclusione e alla diversità, e che spesso abbiamo sentito rispetto alle tante iniziative che l'Ateneo Fiorentino sta mettendo in campo in questa direzione.
Ricordando le parole di Malala Yousafzai, non possiamo tutti avere successo se metà di noi è trattenuta Voglio riflettere sul fatto che la violenza contro le donne non è solo un problema femminile, ma una questione che riguarda l'intera società. E come docente universitaria io credo fermamente che l'educazione sia lo strumento più potente per abbattere le barriere e per promuovere un futuro in cui le persone, indipendentemente dal genere, possano realizzare il proprio potenziale.
E questo era il contributo della professoressa, ma dicevamo, l'abbiamo annunciato, c'era un contributo speciale della nostra Marina Capponi.
Che arriva da lontano.
Sì, la nostra giurista che è andata in Namibia con il nostro Jimmy Tranquillo. È andato, ecco, e dicevamo, dalla Namibia ha voluto comunque partecipare offrendoci, Sandra, uno spaccato di quella terra all'insegna della parità di genere. Vogliamo sentirla?
Certamente.
Un saluto dalla Namibia con i viaggiatori di Controradio e Jimmy Tranquillo in questa giornata così importante, anche se da lontano. Anche per questo paese bellissimo dell'Africa australe, presto sarà un giorno molto importante per l'empowerment femminile, perché si vota per il Parlamento e il nuovo presidente, e la candidata del partito di governo, l'Organizzazione del Popolo dell'Africa Sud-Ovest, lo SWAPO, il partito socialdemocratico di ispirazione marxista che ha portato a suo tempo nel 1990 il paese fuori dal colonialismo e verso la sua indipendenza, la signora Netumbo Nandi Ndatwa, che è chiamata per semplicità NNN, sarebbe la prima donna presidente di questa Repubblica parlamentare. Lei è stata ministra con molte deleghe, tra le quali il benessere di donne e bambini, la cooperazione, gli affari esteri. Quindi ha già una grande esperienza molto importante per i rapporti che questo paese ha con gli Stati Uniti, la Cina e l'India. È stata un'attivista fin dai tempi della scuola nella lotta di liberazione, sostenuta anche da Nelson Mandela. Quindi siamo in un paese che nella tornata elettorale di questo 2024, che ha visto in Africa addirittura 18 stati al voto, anche con esiti sanguinosi, basta pensare al Mozambico, va tenuto d'occhio in senso positivo, perché per esempio nel giugno del 2024 l'Alta Corte ha revocato la legge che puniva le relazioni omosessuali, con grande soddisfazione di tutta la comunità LGBT. Quindi facciamo i nostri auguri alla signora Netumbo, speriamo che sia la prima presidente della Namibia, perché l'empowerment delle donne è una delle chiavi di volta per il benessere di tutte e tutti e per l'eradicazione della violenza di genere.
Grazie alla nostra Marina Capponi, la nostra viaggiatrice consulente rispetto soprattutto all'ambito giuridico per quanto riguarda un 25 novembre al mese. Lei fa parte però non solo delle ascoltatrici fedeli, ma anche delle socie. Questo ci dà modo di ricordarvi che i viaggi del Controradio Club sono una delle opportunità promosse appunto dal club finalizzato però a sostenere la radio attraverso il vostro contributo. E allora controradioclub.it è il sito di riferimento, perché siamo in campagna di tesseramento 2025, se non l'avete capito. L'appello è rivolto a voi che siete ascoltatori, ascoltatrici di Controradio. Se per voi Controradio davvero rappresenta una compagna nella vostra quotidianità, abbiamo bisogno del vostro sostegno anche economico. Il tesseramento è rimasto invariato dal punto di vista delle cifre, 50 euro la tessera del Controradio Club, quella base, ma ci sono tante opportunità come la Family a 60 per tutto il nucleo. Ricordo sempre controradioclub.it. e Sandra, siamo in Black Friday anche a Controradio, oggi è l'ultimo giorno per sfruttare l'opportunità che ha messo in campo la nostra ufficio promozione per il tesseramento, ovvero se venite e fate la tessera fisicamente potete acquistare il panettone di Controradio 2 al prezzo di 1.
Non è male. Ci sto già con la testa dentro da qualche giorno. Vabbè.
E lo potete fare anche se avete il rinnovo bancario dell'SD di Core o appunto se siete soci. Potete venire qui però a fare la tessera. Non la fate online, perché questa opportunità del 2 al prezzo di 1 non vi è data in altro modo. Il Black Friday noi lo gestiamo fisicamente, non virtualmente.
Sì, si parla di sostegno. Voglio ricordare che questa trasmissione è fatta con il sostegno di tutte le voci e con i vostri contributi, così come le avete sentiti. Abbiamo spesso un ospite in studio, ma insomma l'invito è a continuare a mandare, inviare, a testimoniare in qualunque forma desideriate, naturalmente anche con un nome di fantasia. So che non è facile molto spesso poter rivelare quello che è accaduto, che abbiamo vissuto in prima persona. Perciò continuate a farlo. E poi un piccolo sguardo sul prossimo orizzonte: parleremo di, tra le tante cose, di educazione affettiva, parleremo ovviamente nelle scuole, parleremo di violenza del sistema. Qui ne abbiamo sentito soltanto, come dire, un seme narrativo, ma sarà molto importante riuscire a tornarci sopra. E parleremo anche di corpi di genere, intendendo aprire una finestra su quell'arte, declinata in tutti i modi, che racconta le donne anche attraverso la censura. Quindi
vi abbiamo voluto dare delle anticipazioni per il 2025, per un 25 novembre al mese che non si fermerà. State con noi e potete riascoltare anche le puntate dal nostro sito, proprio sulla pagina dedicata alla trasmissione.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Il GLUT ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glutfirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso.
Sabato 30 novembre sul palco i Traum, un supergruppo dalla dimensione onirica composto da Luca Ciffo, Lorenzo Steccioni, Luca Timai e Paolo Mongardi. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30, after show DJ set, ingresso gratuito per i soci GLU US Africo.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito controradioclub.it e per il Black Friday, se fai la tessera in radio, l'hai già fatta o hai SD di Core e compri il panettone, il secondo è in regalo, ma solo mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29, dalle 8 alle 19.
Rock Contest 2024, venerdì 29 novembre, la seconda semifinale con Lazy Lazarus, Stato Brado, Dilemma, Lo Fai Le Fusa, Ore di Sole e Pietro Mio. Siamo al GLU di Firenze, in via Fanti 20. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito. Il voto è online su rockcontest.it.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
Continua l'esplorazione del Grande Nord con un eccezionale tour invernale della Lapponia. Oltre il circolo polare artico fra Norvegia e Svezia si visitano Tromsø, Narvik, Kiruna e anche le due capitali, Oslo e Stoccolma. Il Grande Inverno Scandinavo, un viaggio proposto da Controradio e Controradio Club dal 15 al 23 febbraio nella natura selvaggia lappone. Fra viaggi in slitta e fattorie sane, la crociera sui fiordi e la caccia all'aurora boreale, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Iscrizioni fino al 10 dicembre o ad esaurimento posti. Scopri tutto su controradio.it, banner Grande Inverno Scandinavo.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
È l'ora di ricreazione. Tutti in piedi sui banchi. Dal lunedì al venerdì alle 9:30 con Mirko Roppolo su Controradio.
Alle 9:15 minuti vogliamo annunciarvi un'occasione che riguarda Maratona Michelangelo con Sergio Risaliti e Repubblica. Lo abbiamo in collegamento il direttore Museo Novecento e Storico dell'Arte. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
È autore di Maratona Michelangelo, che il pubblico troverà in edicola domani 30 novembre in allegato gratuito all'edizione fiorentina, appunto, della Repubblica, un volume che offre ai fiorentini che tipo di opportunità? Perché molti danno per scontato, essendo diciamo in territorio e essendo imbevuti di arte, di conoscere Michelangelo, ma forse non conoscerlo a sufficienza, soprattutto per quanto riguarda sì un concittadino, ma anche un concittadino che ha dei lati di approfondimento che forse sono stati ancora inesplorati.
Beh, intanto ricordiamo che in edicola domani, in tutte le, appunto, in vendita, ma gratuitamente, però col giornale, in tutta Toscana, non solo a Firenze. E poi che è una, quella che si propone con questo libro, questo piccolo tascabile, è proprio una maratona per andare a conoscere, a riconoscere, a rivedere i grandi capolavori di Michelangelo. È un viaggio nella città di Firenze, perché qui a Firenze si trova la gran parte, la maggior parte delle opere di questo genio del nostro Rinascimento, distribuite in tutti i quartieri, potremmo quasi dire, della città. Si va da Santa Maria Novella, dove non esiste di fatto con certezza un'opera di Michelangelo, ma si sa che da giovane ragazzino lavorò lì in Santa Maria Novella, nella Cappella Tornabuoni, e poi si finisce in Santa Croce, dove venne tumulato il grande artista nel 1564, quando era morto a Roma, però, visto che aveva lasciato Firenze nel 34 per non fare più ritorno, ma il suo cadavere venne trafugato e trasportato a mo' di mercanzia fino a Firenze per essere poi omaggiato in un funerale di Stato spettacolare e poi appunto seppellito a Santa Croce. All'interno di questa, diciamo, parabola si trovano le grandi opere, non solo il Davide della Galleria dell'Accademia, che poi si guarda, si ammira in copia in Santa Maria Novella, ma tutte le altre opere tra Casa Buonarroti, Museo del Bargello, Palazzo Vecchio e San Lorenzo con le cappelle Medice e via dicendo. Quindi attrezzarsi, come scrivo nel libro, di molto fiato, molto, perché ce ne vuole tanto per salire le vette che Michelangelo ci propone.
Però lo si può fare attraverso un piccolo libro tascabile che uno appunto può tenere come compagno di viaggio per questa esplorazione, anche attraverso una prospettiva contemporanea. Come ricordava bene, il libro è anche su tutto il territorio toscano. Domani è l'appuntamento per averlo allegato gratuito all'edizione di Repubblica. Grazie a Sergio Risaliti per essere stato con noi.
Grazie a tutte voi e buona lettura. Do it.
Alle 9.21 ci concediamo l'ultimo spazio di questa puntata di Newsline per un aggiornamento in tempo reale rispetto alla mobilitazione che sta per prendere vita a Firenze nell'ambito dello sciopero generale. Una doppia manifestazione si terrà nel capoluogo toscano in contemporanea presso a poco, sia quella del sindacato di base da Piazza Puccini, tra poco ci collegheremo con Domenico Guarino, ma sta anche per partire, quindi immagino insomma stia avvenendo il concentramento in Piazza Santa Maria Novella per quel che riguarda la manifestazione regionale promossa da CGIL e UIL. Linea in diretta Raffaele Palumbo.
Sì, buongiorno, bentrovati. Qui Piazza Santa Maria Novella si va riempendo in maniera sempre più copiosa, ci sono tante bandiere rosse e celesti. Stiamo parlando delle bandiere della CGIL e della UIL. L'assenza della CISL diventa a questo punto fatto quasi strutturale, non più episodico, di cui parlare. Tantissime lavoratrici, tantissimi lavoratori che arrivano da tutta la Toscana. Questa è la manifestazione territoriale per quello che riguarda la giornata di sciopero generale, e tantissime naturalmente le categorie rappresentate. Abbiamo visto anche uno striscione Insorgiamo, riferimento è naturalmente alla ex GKN, bandiere per la pace, ma anche presenza istituzionale dall'assessore alla sanità Bezzini alla vice sindaca Paola Galgani, quindi anche parti importanti delle istituzioni cittadine, mi riferisco a Firenze, e regionali, sono qui in piazza quest'oggi per un corteo che partirà tra poco, ci verrebbe da dire, vediamo, perché in realtà le persone che arrivano poi dalla stazione, dall'ingresso in piazza Santa Maria Novella che guarda verso la stazione, in questo momento sono veramente tantissime, stanno arrivando adesso, il corteo si muoverà tra poco per andare verso piazza Poggi a Firenze. Vi racconteremo naturalmente, vi faremo sentire le voci della protesta di quest'oggi, che non è una protesta, come dire, esclusivamente legata ad una manovra finanziaria, ma è molto più ampia, riguarda questo governo, le politiche governative che riguardano non soltanto il mondo del lavoro, che comunque si inseriscono anche dentro un contesto globale fatto di guerra più che di pace.
Grazie, grazie a Raffaele Palumbo, che risentiremo nei nostri prossimi spazi informativi, e da racconto dell'evoluzione della mobilitazione da Santa Maria Novella a Piazza Poggi anche sui nostri canali cross mediali. Adesso ci colleghiamo con l'altra manifestazione che anticipavamo, ovvero il corteo organizzato da Cobas e CUB che partirà da Piazza Puccini. Linea a Domenico Guarino.
Sì, aumentare salari e servizi, fermare guerre e genocidi, questo è lo striscione che per ora è a terra, dovrebbe essere lo striscione che aprirà il corteo qui da Piazza Puccini, dove si stanno radunando i sindacati di base per il corteo specifico di questo spezzone del mondo del lavoro nel giorno dello sciopero generale. Sono con Alessandro Nannini dei Cobas. Ribadiamo quali sono innanzitutto le motivazioni che vi portano in piazza oggi.
Come dicevi giustamente nello striscione iniziale, aumentare i salari, quindi la cosa principale credo sia anche questa per quanto riguarda il mondo del lavoro e anche la sicurezza sul mondo del lavoro. Non a caso il corteo passerà davanti al cantiere di Via Mariti, dove morirono 5 operai. E diciamo anche i servizi, perché questa finanziaria sta tagliando veramente i servizi, leva i soldi per darli alla guerra, infatti ecco, no alle guerre, perché credo che in questo momento c'è un'economia di guerra che si sta, infatti i soldi dati, anche miliardi vengono dati dal Ministero dell'Interno e per inviare le truppe nelle contingenti di pace o per inviare armi in Ucraina eccetera, sono soldi che vengono levati. E poi non ci dimentichiamo il genocidio del popolo palestinese. Queste insomma sono secondo noi le cose principali, diciamo ce ne sono tante, ma sono le cose principali in cui ci piace caratterizzare questa giornata in questa maniera. Non a caso anche per la faccenda dei migranti non ci scordiamo che finiremo in Piazza Dalmazia, dove una mano fascista uccise anni fa due ragazzi senegalesi.
E questi sono i temi principali, sono più o meno gli stessi temi dei sindacati che sono in piazza dall'altra parte, no? CGIL, UIL, la CISL manca, non è una novità di questi tempi. Ma perché non siete insieme allora, qualcuno si chiede, mi ha chiesto anche prima.
Certo, capisco benissimo. Allora, noi ci interessava essere oggi una giornata di sciopero generale e quindi in senso vorrei precisare come organizzazione sindacale è stato indetto prima lo sciopero generale. Ben venga se tiene raggiunto la CGIL e la UIL, perché più mobilitazione, come è successo in Francia, no? Sia i sindacati confederali che i sindacati di base sono uniti negli scioperi. Purtroppo noi abbiamo dei grossi scontri all'interno della, con la CGIL e con le confederali, né all'interno delle aziende. Vorrei soltanto ricordare poi giorni fa, quando abbiamo fatto un presidio durante lo sciopero degli autoferrotranvieri, la CGIL è uscita con un comunicato dicendo che non c'era nessun presidio. È una lotta, purtroppo nelle fabbriche e nei posti di lavoro le battaglie sono anche più con il federale e quasi con i padroni, ecco. Questo è una cosa, poi siamo piattaforme completamente diverse, non ci scordiamo, almeno dal nostro punto di vista, che un federale per anni hanno firmato contratti e stanno continuando a firmare contratti nazionali a ribasso. Ora non guardiamo la CGL, nell'ultimo si è addirittura ritirata perché quella non l'ha firmato, però ultimamente perché non è il governo e lei ritiene opportuno, perché durante i governi amici, come li ha chiamati, ben difficilmente ha fatto scioperi generali o si è mobilitata quando Renzi ha tagliato l'articolo 18, per farti capire.
Grazie Alessandro Nannini. Allora qui piano piano si sta radunando stanno radunando i gruppi dei sindacati di base, c'è un gruppo che è venuto da Livorno, sta rotolando le bandiere, c'è un gruppo molto cospicuo dei Cobas Ali a bandiere della Palestina, come giustamente veniva detto. Per ora direi qui da Piazza Puccini è tutto, magari ci sentiamo più tardi per ulteriori aggiornamenti. A te la linea.
Grazie ai nostri inviati che risentiremo nel corso dei nostri prossimi spazi informativi. Intanto, in parallelo alle motivazioni dello sciopero e a come si stanno organizzando e articolando le mobilitazioni sul territorio, inevitabile, l'avevamo già annunciato, la ripercussione sul traffico e sulla circolazione a Firenze per quanto riguarda le principali arterie, soprattutto di entrata ma anche di uscita a città. Sentiamo un contributo sonoro che ci è arrivato al 342 8104 411.
Volevo segnalare, immagino che si sappia di già, un grandissimo traffico in entrata da Punta La Vittoria verso come dei Fratelli Rosselli eccetera, mentre curiosamente dalla parte di là si va benissimo, per fortuna.
Ecco, questa è una segnalazione importante quando diciamo che siamo una radio aperta e che siamo la vostra compagna nella quotidianità. Lo siamo a tal punto che un ascoltatore è addirittura arrivato pochi minuti fa qui negli studi di Controradio, stava passando, non lo so, comunque è venuto qui in persona dicendoci che il traffico è totalmente bloccato da via del Bronzino fino a Porta al Prato, a conferma di quanto ci diceva anche la nostra ascoltatrice. Siete preziosi per noi, speriamo di esserlo altrettanto noi, e quindi vi invitiamo a fare la tessera del Contro Radio Club. È anche una giornata di Black Friday oggi, per cui se venite e riuscite a salvarvi dal traffico usando la tranvia nelle fasce di garanzia, insomma, giornata difficile questa, ma potete anche prendere due panettoni al prezzo di uno, oppure fare la tessera su controradioclub.it, la versione online, potete procedere speditamente, molto chiara, anche semplice nelle procedure e nelle indicazioni, anche qualora voleste fare il rinnovo bancario, l'SD di Cora, che per noi è quello che ci sostiene anche nelle prospettive del viaggio che facciamo insieme alla comunità di ascoltatori e ascoltatrici. 9:29 minuti, terminiamo qui la newsline di oggi, ci risentiamo anche sui nostri canali cross mediali con aggiornamenti in tempo reale, rimanete naturalmente su Controradio.